Possiamo iniziare con una breve e semplice preghiera, ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Affidiamo questa serata, questo incontro, il cammino delle famiglie, al Padre dicendo insieme: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Invochiamo anche, siamo nel mese di maggio, l'aiuto di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, benvenuti a questa serata di presentazione dell'Amoris Laetitia, l'esortazione post-sinodale di Papa Francesco sull'amore nella famiglia. Un documento atteso, visto che è stato preparato da ben due sinodi, con parecchia discussione prima, durante e dopo, un documento consistente che il Papa stesso nella premessa, nell'introduzione, invita a leggere con calma, direi quasi a piccoli sorsi, per poterlo gustare bene. Un documento che, cito una intervista fatta a un vescovo di Orano, in Algeria, Jean-Paul Vescot, già uno che si chiama come me, dice questo vescovo che la gioia dell'amore del Papa ci chiama ad una rivoluzione di sguardo. Nulla cambia nella dottrina della Chiesa e pertanto, tuttavia tutto cambia nei rapporti della Chiesa con il mondo. Tutto cambia nello sguardo che noi siamo chiamati a portare sulle situazioni umane sempre complesse, singolari e anche sovente ferite e fragili. Ecco, non so se carissimo Don Marco Gallo condividerà questa affermazione, lo sentiremo, ma abbiamo invitato lui che mette insieme l'esperienza pastorale diretta, attualmente è viceparroco, ma viceparroco di qualità.
Quel che hanno trovato.
Oltre ai viceparroco è docente a Fossano, allo studio teologico e all'Istituto di Scienze, Superiore di Scienze Religiose, poi anche addirittura a Parigi, all'Istituto Saint-Serge.
No.
No?
Cattolico.
Allora, scusa, ho chiesto ai tuoi confratelli, mi sembrava che fosse un istituto cattolico. Ah, ho chiesto al preside dello Stim, mi ha detto...
Non mi prendo,
non mi va. Non ha detto quello, io ho scritto quello, correggo, ma ancora più un istituto cattolico, mi sembrava. Ha un grosso difetto che però non vi dico, ma lui lo sa, però è un bravo ragazzo.
È un peccato originale.
È un peccato. Allora, lo sentiamo, vediamo i tempi. sono le 9:09, fino alle 10.
Va bene.
Basta.
51 minuti sono il sogno di tutti.
Ecco, basta.
Perfetto.
Perfetto. E poi possiamo anche dialogare un po'. Ci sono rappresentanti dell'episcopato, del clero, poi ovviamente molti laici, famiglie, eccetera. Hai un pubblico anche raffinato e competente. Va bene, grazie.
L'umore è segno di un cuore riconciliato, eh? È buono. Bentrovati, buonasera a voi tutti. Non so se l'acustica è buona, sono distante. Grazie dell'invito, non mi perdo in grossi preamboli, ma almeno uno è bene che lo precisi bene, con attenzione. Non è ancora il tempo maturo di una buona presentazione del testo, è ancora troppo presto perché è ampio. Questa sera spero di non annoiarvi su questo, ma prenderò il tempo di presentarvelo, più che di rileggerlo, addirittura giudicarlo, non è proprio ancora il momento. È bene ancora dirsi che una proposta di questo genere non presuppone fretta, e il Papa apre, lo vedremo, proprio con questa richiesta. Secondo aspetto, la mia lettura non è per niente imparziale, no? Sentirete, non ci provo, il tentativo di inserirlo in una discussione in cui la Chiesa Cattolica è sempre stata appassionata sulla lettura di questa esperienza familiare da cui nessuno può tirarsi fuori. Però basta premesse, proviamo subito a immergerci. Avete un testo che non è affatto svolto, ma che credo che sia piuttosto indispensabile per non perderci, data l'ampiezza della nostra traversata. Prima di aprire la prima pagina del testo, quindi ci arriviamo un po'. Non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con gli interventi del Magistero. Quando è stata pubblicata questa esortazione pastorica, è partita questa querelle di interpretazioni, in cui ora potete trovare dal vescovo di Astana in Kazakistan, che è stato preso come un'icona di lettura ipercattolica, per chi frequenta il web, non sapevo manco esistesse, sto Schneider, Theodor Schneider, che è diventato il critico di questa posizione del Papa così pericolosa, fino a chi, che amici personali, vivono una sorta di depressione, di scoraggiamento, perché si aspettavano qualcosa di più chiaro da Papa Francesco. È ancora troppo presto, ma comunque se guardate fuori dalla finestra vedrete chi salta e vedete chi si sta sotterrando, perché questo tipo di proposta non era attesa così, o meglio, potevamo intuire qualche cosa, ma ora che l'abbiamo dobbiamo metterci in ascolto. Partiamo dal titolo, Amoris Laetitia. Dice la Vulgata che il Papa volesse riprendere il termine Gaudium, come l'altra esortazione, Evangelii Gaudium, perché si vede una certa continuità nello stile, che abbiamo imparato a riconoscere anche unanimemente, credo, ad apprezzare. Però si è suggerito al Papa, così sembra, di non sovrapporre i due termini, e allora è stato scelto Amoris Laetitia, che è una citazione in realtà, non l'ho letto da tante parti, ma è proprio così, dal documento di Benedetto XVI, Porta Fidei, che è l'autore, secondo me, che in filigrana si avvicina di più sorprendentemente al pensiero di Francesco, in particolare il documento sull'amore, Deus Caritas Est. La gioia dell'amore, la letizia dell'amore, non sono esattamente sinonimi, questo lo sappiamo, ma certamente sono prossimi. Legame con l'altro documento Evangelii Gaudium è sì molto forte, però vorrei subito vivacizzare un po' le cose dicendo, non so se qualcuno si ricorda qual era il tono del sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione, no? Quando si leggevano i testi che Benedetto faceva pubblicare, sembrava veramente un bollettino di guerra, no? Le famiglie non trasmettono la fede, il linguaggio si è fatto diverso, la coscienza è isolata. Era molto incoraggiante leggere il sito della Santa Sede. Ecco, il documento finale che è stato consegnato al Papa, che poi si è dimesso, era di questo tono, Evangelii Gaudium non gli assomiglia per niente. Mentre in questo documento il Papa è prudente, cita moltissime volte gli interventi in aula, sul documento precedente, non era lui il Papa durante lo svolgimento, ma a lui è stato dato il compito di rielaborarlo, la miseria. Cioè, da ciò che gli è stato consegnato a ciò che è uscito, il lavoro è stato molto profondo. In questo caso no. Però c'è molta vicinanza, nel senso che il progetto prende forma e il progetto stava scritto nell'altro documento. Terzo, subito si è smarcato dalle prime sette pagine, i primi sette numeri dicono qual è l'attesa che non si deve tenere desta fino all'ultima pagina. Se leggo un giallo è ben chiaro che l'assassino deve venire fuori, e qui l'assassino non esce, ma è detto dall'inizio, cioè, ed è molto esplicito, fa anche del bene leggerlo, cioè si invoca una certa calma nel leggere quello che è proposto, non si chiede di leggere tutto, ma che sia chiaro. Vi chiedo per favore di non distrarvi su questo passaggio, poi per i prossimi sei minuti possiamo di nuovo rallentare un po'. Questo è fondamentale, no? Qual è il nucleo della proposta di Francesco e dei due sinodi che l'hanno preceduto? Cioè cogliere l'amore come una crescita. Leggo un breve passaggio, il numero 134. Tutto questo, sta parlando dell'amore anche in questo caso, si realizza in un cammino permanente di crescita. Questa forma così particolare di amore che è il matrimonio è chiamata ad una costante maturazione, perché ad essa bisogna sempre applicare quello che San Tommaso d'Aquino diceva della carità. Quasi finita la citazione, occhio. La carità, in ragione della sua natura, non ha un limite di aumento, essendo essa una partecipazione all'infinita carità che è lo spirito. Nemmeno da parte del soggetto le si può porre un limite, poiché col crescere della carità cresce sempre più anche la capacità di un ulteriore aumento. Questa immagine, questa caratteristica più forte del crescere è il vero oggetto del tema. Poi diventerà chiaro, vi chiedo solo di tenere ben desta questa espressione, la crescita nell'amore, non la sua descrizione, la sua... così, il rapporto con esso, ma la sua natura di crescita. Ancora una sottolineatura non scontata: i due sinodi che hanno preparato questo testo sono realmente l'ambito in cui immaginarlo. Cioè, mentre vi dicevo prima, il sinodo precedente sulla nuova evangelizzazione forse non lo ricorderà più nessuno, perché non è così che era stato condotto il discorso in aula, qui invece si vede ciò che è avvenuto prima. Straordinario nel 2014, sinodo ordinario, forse non è neanche inutile ripetere che cos'è questo organo, organismo del sinodo dei vescovi della Chiesa Cattolica. È una novità post-conciliare, cioè è stato introdotto da Paolo VI dopo il concilio, e cosa serve? Voi sapete che cos'è l'infallibilità papale, vero? L'infallibilità papale è una caratteristica molto importante della Chiesa, cioè è il fatto che in materia di alcune dimensioni molto centrali, fondamentali, il Papa, esprimendo la comunione della Chiesa, non può sbagliarsi. Questo è impegnato pochissime volte in tutta la storia, no? Allora, il Sinodo dei Vescovi è uno dei modi in cui questo confronto, per pronunciarsi, guardare su cose molto serie, è fondamentale, si può preparare, giocare. In questo caso non è impegnato così un grado di responsabilità così alta, infallibilità, però è chiarissimo che questa dimensione dell'amore è veramente, stava a cuore, no? Di molti vescovi. Quindi attenzione che le tante citazioni fatte non sono da poco. L'ultima introduzione, poi passiamo veramente al testo. Questa lettera, questa esortazione apostolica, non si conclude con una proposta nitida, cioè già in premessa si dice quello che adesso sta capitando. Si usa di nuovo, come in Evangelii Gaudium, l'immagine del poliedro, cioè di una figura geometrica non netta, non chiara, non semplice, e con la necessità dell'inculturazione. Questa parola inculturazione non è così scontata, no? Non la si usa nel nostro vocabolario. Ho avuto occasione di leggere, di studiare perché l'abbiamo adottata. Che cosa si intende per inculturazione? È una parola che era contenuta nelle opere di padre Arrupe, che era superiore dei gesuiti, che ha sviluppato nella sua esperienza il fatto che la vita cristiana nelle varie culture è davvero di prendere delle forme che non sono vicine, no? Giovanni Paolo II, partecipando a Puebla all'incontro dei vescovi dell'America Latina, l'ha fatta propria, l'ha portata all'interno del magistero, che ad esempio nel Concilio Vaticano II è una parola completamente assente: inculturazione. Che cosa vuol dire cultura, inculturazione? Pop. La cultura in Italia, pensate a Gramsci, De Martino, un qualcosa di popolare è ciò che va contro l'elite. Questa lettura di contrapposizione non è il senso che dà la Chiesa. Per la Chiesa latinoamericana e per Francesco adesso anche per i documenti di tutta la Chiesa, popolare, culturale è ciò che ci tiene tutti insieme. Questo è popolare. Cosa intendo dire? Scusate se vado un po' forte in questo momento, ma è molto importante questo passaggio. Il modo in cui ci vestiamo, in cui gestiamo il nostro lutto, il nostro modo di avvicinarci nella coppia, tutto questo, chi ce lo insegna? I genitori, la scuola, molto di più. C'è un linguaggio trasversale che qualcuno vive in un certo modo, però in un popolo ci tiene tutti insieme. Per esempio, il modo di mangiare è cultura, no? Dire che l'amore, questa dimensione matrimoniale, deve essere portato nella cultura significa che non c'è un modo per cui il Papa da Roma possa offrire una riflessione che sia analoga, accettata allo stesso modo, nella foresta africana oppure nella metropoli di New York. Questo è scontato, questo aspetto. Bene, allora se è scontato questo aspetto, preparatevi e tenetevi forte. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia viene alla, così, al coronamento, se vogliamo, o in itinere, dopo un cammino sul matrimonio fatto dal Magistero Cattolico non proprio lineare. Vi ho messo lì alcune date, non scendo in profondità, ma vorrei anche aiutare a cogliere la novità di quello che viviamo in questi giorni, non è cosa da poco. Il primo rito del matrimonio, simile a quello che noi celebriamo oggi, di cui abbiamo notizia, non è precedente al 1300, non è precedente. Almeno fino al VI-VIII secolo, al VI di sicuro, i cristiani non hanno celebrato una liturgia del matrimonio. Sposandosi, come facevano tutti nelle case, consideravano, se erano battezzati, quell'atto un atto che incideva molto nella loro fede. Ma non c'era un atto vero e proprio, c'era una benedizione, il vescovo andava a casa normalmente. Quando è che è sorto qualcosa di nuovo? Quando c'è stata una contestazione. Dalle eresie, soprattutto di origine greca, è venuta una riflessione per la quale il celibato, la continenza, la verginità, tutto ciò che eleva l'uomo al di fuori del corpo, sarebbe veramente l'espressione più divina della nostra vita, no? Allora la Chiesa ufficiale ha risposto, i nostri parroci fanno ancora così a volte, no? Anche se il rito italiano permette qualcosa di meglio, benedicendo i coniugi prima che potessero fare la prima volta la comunione dopo essersi sposati. Cosa vuol dire? Dov'era la benedizione degli sposi prima del 2004 nel rito del matrimonio? Dopo il Padre Nostro, no? Cosa si può fare ancora così? Si blocca tutto, si dà la benedizione della sposa in realtà. Perché? Perché gli eretici ci dicevano: chi vive il sesso non può fare la comunione. La Chiesa ufficiale risponde dicendo: è cosa buona l'unione sessuale dei due. Quindi lo diciamo, benedizione, e poi gliela diamo. Cioè, il discorso del matrimonio entra nella riflessione cristiana non come oggetto, ma come ambito di polemica. Aspetto. Nel 1565 il documento che è del Concilio di Trento tratta del matrimonio è talmente povero che leggerlo adesso ci impressiona. Che cosa dice? Deve semplicemente rispondere a Lutero, che contesta il fatto che il matrimonio sia ambito di cui la Chiesa deve preoccuparsi. Stop. Poi, guardate, dal 1565 al 1880 non c'è nella Chiesa Cattolica nessun pronunciamento realmente interessante sul matrimonio. Non se ne è parlato. 1880, a Canon Divine Sapienze, Leone XIII. Cosa succede? Lo Stato francese, Napoleone in particolare, ma non lui per primo, e poi gli altri imitando Napoleone, dicono che la celebrazione del contratto matrimoniale non è affare della Chiesa, è lo Stato che deve occuparsene. La Chiesa può occuparsi di altro. La Chiesa reagisce dicendo no, è questione che interessa molto anche noi. Quindi Leone XIII interviene su questo, molto dopo, e comincia a parlare della questione della fertilità come diritto sul corpo dell'altro. 1930, Pio XI data un documento il 31 dicembre 1930, che è una data stranissima, perché non è una festa, questo è stato firmato il 19 di marzo, no? Sempre si sceglie una festa liturgica, quello data il 31 dicembre. Perché? Perché in realtà, qui c'è un piccolo giallo, Pio XI non fa tempo, esce nel 31, ma nel 30 gli anglicani a Lambeth fanno un documento dopo un congresso nei quali dicono che è lecito l'uso del contraccettivo. Allora il Papa risponde, vuole rispondere nello stesso anno, 1930, ma non ce la fa, quindi predata, un documento che si chiama Casti Connubi, nel quale dice che la fertilità, dono di Dio, è bene primario dell'unione matrimoniale, che non è lecito all'uomo usare strumenti per limitarla che siano di natura non naturale, di forma non naturale. E parla del sacramento del matrimonio come permanente, si intravede già qui la crisi in alcune società. 1964 il Concilio parla fortunatamente del matrimonio con due, molto di più, parole molto forti che tornano, che sono Gaudium et Spes, il centro del matrimonio non è la procreazione ma è la relazione tra i coniugi, e Lumen Gentium, dalla famiglia si capisce la Chiesa e dalla Chiesa c'è un rapporto con la famiglia. 1968, Annus Horribilis, Umane Vitae di Paolo VI, voi sapete la vicenda, no? Non mi pare, prendo ancora qualche minuto, non mi pare vano richiamarla. Il Concilio ha dei momenti, vive delle discussioni in cui si è chiesto di esprimersi sulla questione della contraccezione, della fertilità, però la discussione non arriva a un capo, per cui Paolo VI la sottrae alla discussione conciliare e c'è una commissione apposta che si spacca consegnando il documento in due, lo sapete bene meglio di me, in due parti, la parte maggioritaria che prevede una certa possibilità nell'uso della contraccezione e invece la parte in cui il cardinale Wojtyla ha un ruolo molto importante, minoritaria, che poi è fatta propria da Paolo VI, anche se lo richiama molto bene Francesco, quel documento dà una lettura molto positiva della fertilità, arrivando poi purtroppo a generare una recezione molto difficile. Cosa è successo? No? Quello che Prini chiama uno scisma nascosto. Di questo aspetto ognuno fa quello che riesce, però in confessionale non ci si confronta, no? Perché si presuppone che l'altro non possa aiutarmi, anzi. 1983, e poi ho finito, la parte un po' più arida, coraggio. Giovanni Paolo II, due anni dopo il sinodo straordinario sulla famiglia dell'81, pubblica La Familiaris Consortio, che è un documento molto interessante, in cui c'è una lettura finalmente equilibrata del rapporto uomo-donna, questa è una maturazione che non c'è stata prima, Casti Connubi era completamente assente, e anche della lettura del matrimonio come scelta naturale, parola molto difficile, fino alla parte finale, numero 84, in cui c'è quella famosa differenza tra casi che vivono il matrimonio in forma regolare e irregolari, molto dettagliata la loro classificazione. Ecco. Dal 1983 ad oggi che cosa è successo? Beh, non ci sono documenti che ne parlano in modo così forte, questi sono i fondamentali, ma nel sinodo i vescovi arrivano dicendo dovevamo parlarne da tempo. E fu sera e fu mattino, coraggio signori, apriamo il libro. Dunque, il testo, mi permetto di raccontarlo in questa mezz'ora che segue, perché il testo merita veramente la lettura. Vorrei anche rivolgervi un invito, non spaventatevi nella lunghezza, scegliete una pagina, due, si può leggere anche così, non è necessario seguire tutto il filo della riflessione, anche perché un filo non c'è, un filo è costruito, ma la discussione è molto ampia. Guardate, 9 capitoli, 300 più paragrafi, da fare, da leggere con una lettura non affrettata, ma con pazienza e profondità. Dunque, questi 9 capitoli non sono tutti uguali l'uno all'altro. Il 9, ad esempio, è abbastanza veloce, no? E anche non con tanto complicato, mentre il 3° e il 4° sono i fondamentali. Questi sono davvero il nucleo del nostro documento. Allora, proviamo a entrare nel documento stesso. La gioia dell'amore. Il primo capitolo ci aiuta a vedere che dell'amore si può parlare in tante forme, ma la Bibbia già comincia a tracciare una strada. Se fate memoria di tutti i personaggi biblici di cui avete raccontato i vostri figli o di cui ogni tanto ricordate le immagini, ognuno di essi è raccontato nella Bibbia come parte di una famiglia. Bello questo aspetto, no? La Bibbia è la storia delle famiglie. Cioè, queste storie delle famiglie che caratteristiche hanno? Beh, come dice il papà del mio parroco, non è che la Bibbia sia proprio poi così edificante. 95 anni. Perché se tu leggi la storia di Davide, vabbè, pulire un po', poi Davide e Golia è incoraggiante per i bambini, ma se già passi all'Arem, che il nostro re ideale si è costruito, suo figlio poi lo supererà in numero e così in fantasie, ecco. Ma questo è solo per vivacizzare un po' la cosa. Dice giustamente il Papa, se prendiamo in mano la scrittura e non delle idee astratti, è molto chiaro che la rivelazione di Dio presenta l'amore come storia concreta e non come applicazione di idee che dovremmo essere in grado tutti di mettere in pratica. Tutti così. Pensate, il primo padre della promessa, Abramo, che ha già una schiava che è concubina, eccetera, fino alle storie degli apostoli stessi, che per seguire il Cristo devono mettere in ordine una scelta rispetto alla famiglia. Quindi nella scrittura la famiglia è un tema che non è presentato in forma ideale, ma con la forma della vicenda personale. Questo apparire della famiglia come non un ideale astratto, il Papa lo condensa con un'immagine molto vivace, cioè quello che è dato a noi tutti dell'apprendimento artigianale. Cos'è l'apprendimento artigianale? Il Papa prende questa espressione, molto comune, ma nel Magistero questa espressione di artigiano è usata nei documenti per ciò che riguarda la catechesi. La Commissione Internazionale della Catechesi dice che ogni cammino di catechesi deve essere un tirocinio. Che cos'è il tirocinio? Il tirocinio è quell'esperienza, io vi sto ammazzando di parole, che invece ne prevede molto poche, no? Se tu vai a bottega, vai a fare il tirocinio, il mestiere di Re Barry De Luca si ruba con gli occhi. Cioè devi stare zitto, imparare, anche essere un po' umiliato a volte, ma soprattutto avere un buon maestro. Così anche nella famiglia, perché è un apprendimento artigianale? L'apprendimento artigianale è proprio l'immagine contraria dalla deduzione intellettuale. Se io ho una deduzione intellettuale, poi mi basta applicarla. L'apprendimento artigianale, invece, è diverso in ogni applicazione. Non è forse così? Ricordate la prima frase del romanzo di Tolstoy, Anna Karenina? Tutte le famiglie felici si assomigliano, sono felici allo stesso modo. Ogni famiglia è infelice in modo diverso. No? È proprio così. Cioè, apparentemente, a uno sguardo superficiale si può dire la famiglia è, poi entri, incontri una famiglia e non puoi più usare parole che usi in casa ad altri. No? Dice così, apprendimento artigianale nel primo capitolo, che sfida il male, però, qui vado oltre, è il luogo in cui facciamo esperienza di quel fenomeno umano tipico dell'umanità che è la tenerezza. Secondo capitolo, la realtà e le sfide delle famiglie. Se è vero che la famiglia non è teoria applicata, ma è concretezza che ognuno tenta di portare avanti nel tempo, allora le sfide di questo tempo non sono quelle del tempo precedente, ovviamente nemmeno quelle che ci aspetteranno, non vado in profondità, ma qui il Papa raccoglie la grande discussione che c'è stata durante i due sinodi. Dico le due parole che tornano più spesso, che sono la sfida tra la solitudine che abbiamo e l'incapacità di tessere delle relazioni strutturate. Questo, se vogliamo dirlo con una parola un po' precisa, è la nostra stagione di società aperta. Vi leggo il numero 36, dice: questa situazione l'abbiamo chiarita con i padri che sono stati al sinodo, che poi dice così, sentite che attacco nel senso musicale. Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D'altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l'invito a crescere nell'amore e l'ideale di aiuto reciproco, sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo dato al posto sul dovere della procreazione. Ne abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi e alle loro preoccupazioni più concrete. Alle volte abbiamo presentato un ideale teologico di matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. E cioè, i problemi ci sono, eccetera, come ci siamo posti? Tornando da Lesbo, un giornalista ha chiesto al Papa, ma allora non dobbiamo... Si discute, si dice che nella sua esortazione apostolica non ci sia niente di nuovo rispetto alla pratica precedente. E lui, dopo aver risposto nel modo che dirò in seguito, dice una cosa molto interessante. Cioè dice che, anzitutto, direi la novità c'è, ma sarebbe una risposta troppo breve, dice. Poi da buon gesuita continua dicendo, alla presentazione del cardinale Schoenborn, lui è nella Congregazione per la Dottrina della Fede, è stato ben spiegato, leggete la sua, rimandate. No? E poi dice, però fate attenzione, questo è il punto, ci sono stati due sinodi, come fu al tempo del Concilio, il sinodo celebrato in aula e quello sui media. I media hanno parlato solamente della missione alla comunione dei divorziati e dei sposati. In aula, secondo me, abbiamo mostrato qual era il centro, e lo dice con queste due parole, che trovo molto preziose. La grossa preoccupazione della Chiesa è il fatto che non abbiamo più figli, non siamo fertili, non siamo aperti alla vita, e che gli sposi non trovano il matrimonio attraente, i giovani non trovano il matrimonio. Eccoci al punto, La Bibbia ci parla di famiglie concrete, allora l'amore non è un'idea astratta, va bene? Le famiglie concrete vivono solitudine e incapacità di stare insieme, ok? Ma la nostra preoccupazione qual è dunque? È il fatto che questa dimensione così interessante non pare più così. Eccoci al nucleo, terzo e quarto capitolo. Questo è veramente il cuore, Capitolo ottavo, di cui si discuterà a lungo, non è così fondamentale senza questi. Capitolo terzo, lo sguardo rivolto a Gesù, la vocazione della famiglia. Parolaccia iniziale e poi partiamo. Quello che il Papa prova a ricostruire della discussione in aula su cosa dice Gesù dell'amore di coppia è, lo introduce sotto l'aggettivo di annuncio cherigmatico. Che cosa vuol dire annuncio cherigmatico? Lo semplifico, però non più di tanto. Vuol dire che non è scritto nella natura prima di incontrare il Vangelo ciò che in fondo dovremmo fare. Pensate a come diciamo, a come discutiamo rispetto a una tendenza omosessuale, no? Se la natura dicesse già tutto, in fondo il nostro annuncio sarebbe semplicemente così, un illuminare ciò che è già presente. Non è proprio così, al contrario. Che cosa vuol dire cherigmatico? Vuol dire che c'è un cuore nell'annuncio, un'idea centrale, al contatto con la quale l'esperienza di tutti reagisce. E non è una semplice derivazione da ciò che la ragione ti mostrerebbe. Cioè, la domanda fondamentale è, noi abbiamo accolto che cos'è la novità del Vangelo rispetto alla nostra ricerca di amore. Cosa fa incontrare la storia di Gesù attraverso le narrazioni di rispetto alla nostra ricerca? Questo è fondamentale, perché qui finisce la discussione di familiaris consorzio 84, regolari e irregolari. Qui c'è una categoria sola. Ci siamo noi che cerchiamo l'amore e la parola offerta dal Cristo. Questo linguaggio che comincia qui, capitolo 3 è faticoso. Io quando sono arrivato alla prima pagina del capitolo 4 ho respirato, ci voleva. Nel capitolo 3 sono tante battaglie, uno dopo l'altro, ma dice proprio questo, a cui siamo tutti uguali. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cioè, ognuno di noi sa che imperfetto sta cercando quello che non ha raggiunto. E che cosa dice? Cioè, proprio partendo da ciò che nell'Evangelii Gaudium sta al centro, cioè fratelli e sorelle, noi non stiamo più annunciando, noi stiamo occupando uno spazio, mentre bisogna tornare a fare ciò che è urgente. Benedetto su questo era stato abbastanza duro, nell'introduzione a UCAT, già citata anche qua. Lui dice, ragazzi che siete alla giornata mondiale dei giovani a Madrid, leggete questo catechismo, discutetelo, perché i vostri genitori non vi hanno dato niente. È un giudizio molto forte, però la percezione Francesco la rilancia in un modo molto diverso. Non dice studiate, dice mettiamoci tutti all'ascolto di quella parola. Cioè, se la Chiesa coglie questo aspetto, cosa succede? E che cosa si rilegge? Qui è molto chiaro, avendo dovuto studiare un po' la teologia del matrimonio, mi sembra che qui abbiamo fatto un salto. Cioè, le parole fondamentali sono tre. Dice, il matrimonio è una vocazione. Cosa vuol dire che è una vocazione? Culturalmente questo non è chiaro nella nostra cultura di oggi. Pensate solo all'ironia verso le zitelle, no? Per cui una persona che non si sposasse rivela quindi un'umanità poco desiderabile, quindi è disprezzabile. O il fatto che sia proprio necessario per la completezza dell'uomo, la felicità della donna, vivere in coppia. Allora così non è una vocazione, così è un bisogno. L'educazione sessuale fatta nei licei è un bisogno, devi essere protetto. Però è un bisogno che tu devi poter esprimere. Una certa lettura della nevrosi che da Freud viene anche da questo. Invece dire che l'amore di coppia nella forma matrimoniale è una vocazione, significa come tale che se è una vocazione deve avere i momenti in cui ti chiama e deve avere dei passaggi comunitari in cui lo riconosci e poi è sostenuto. È una vocazione, dovrei approfondire. Però qui il Papa, e anche in un altro posto, offre una lettura della sessualità molto interessante. Cioè una lettura dell'eros come dono, vittoria sull'egoismo, che poi vuole maturare verso un progetto, è una citazione di Benedetto XVI. In questo senso, battesimo è vocazione, l'altra parola centrale che si svilupperà dopo, la dico adesso, il matrimonio non è un sacramento all'altezza del battesimo e dell'Eucaristia, ma è una specificazione del battesimo. Questo vi risulterà chiaro tanto quanto una formula chimica per me, ecco, me ne rendo conto, ma devo introdurlo, poi concretizzo un po'. Pensare che il matrimonio sia un sacramento da comprendere in sé ha portato un sacco di problemi. Devi guardare l'amore di coppia, nella Trinità, e quindi come specchio di quella, la nostra. Non è così. Non è così che la teologia cristiana può svolgere il tema, ma piuttosto sei chiamato alla salvezza, incontri una parola che ti impegna nella vita, nel fatto di esserti innamorato di questa donna, di questo uomo. Cosa succede adesso? Questo vuol dire che tu sposandoti dai un volto al tuo battesimo. Diventare ministro è a servizio del battesimo, siamo di nuovo lì, dovrei specificare. Terza e ultima parola. Lo dice molto bene in un numero che leggerò per intero, il matrimonio è il modo in cui vivo l'Eucaristia. Cioè, in realtà, se per 600, 1100 anni non c'è stata una vera riflessione sul matrimonio, non è perché non se li erano dimenticati, ma perché il modo in cui una coppia va a messa dice o smentisce quello che sta vivendo. Cioè, questa teologia del matrimonio è liberante, ci sarà, dovremmo lavorarci ancora un po', ma dice, guardate un po', che il modo in cui tu vivi l'Eucaristia deve essere sempre un rinnovo, un rinnovamento del rapporto di coppia che hai, oppure lo sconfessa già. Passiamo al quarto capitolo, lasciando in sospeso alcuni discorsi. Allora, a questa riflessione non facile, che in realtà impegnerà molto, finalmente qui c'è un po' di respiro. A questo capitolo, secondo me, proprio, questo è personale, vi dicevo prima, una boccata di ossigeno, perché le battaglie precedenti avevano appesantito un po' il discorso. Il capitolo 4 invece è una bella riflessione sull'inno alla carità di San Paolo. Allora, non posso specificare più di tanto, no? Però vi faccio solo un esempio. Quindi Papa Francesco interrompe il discorso, prende l'inno di San Paolo all'amore e lo commenta quasi parola per parola, facendo una lezione che andrebbe benissimo. Ci sono un sacco di omelie che puoi fare al matrimonio o di pagine che si può leggere insieme per avere anche, ma sono allegre, sono belle, perché parlando ad esempio della pazienza, della benevolenza, il Papa interporta con sé tutta la sua esperienza di pastore, no? Dando degli esempi davvero brillanti. Qui il discorso diventa, ecco, quello che ha detto in premessa, cioè è una questione di volti, di storie. Quando ti manca la pazienza, ma tu stai reagendo al suo atto, a un certo punto dice, oppure stai esprimendo il fatto che non sai più cosa fare, tutto. Proprio degli esempi quasi da condominio, ecco, no? Citando Gesù come incarnazione, ma per niente ideale, di quello che sta dicendo alla coppia. Ad esempio al numero 100, sono stato sorpreso, ma è bello, mi ha dato molta gioia la rilettura che il Papa dà di Gesù come persona amabile, cioè che aveva un tono amabile con gli uomini e le donne che incontrava, cioè il suo stile è quello dell'amabilità. Non so se ad esempio Gesù, non a Mondovì, voi avete altri esempi, io non so se nell'immaginario delle narrazioni dei santi l'amabilità si percepiva. Non credo così, non era sempre. Ecco, si rilegge quindi l'inno alla carità dando concretezza a cosa vuol dire amare partendo dalla scrittura. Vi consiglio di leggere la citazione di Martin Luther King al numero 118, che ho gustosissima. Le citazioni si potrebbe fare una serata apposta, perché si va da Eric Fromm al pranzo di Babette a Martin Luther King e non solo, a Borges, cioè sono citazioni che vengono fuori da un uomo che sta cercando di dare vivacità alle sue parole, verità alle sue parole, quindi c'è bisogno dei poeti, non dei teologi solamente. Al centro di questa parte del capitolo 4 c'è una sorprendente rilettura dell'amore attraverso le passioni dell'uomo, una lettura atomista. Tra voi anche degli amici che sono impegnati in Retrovai, ad esempio, si dice chiaramente, si dà una lettura dei sentimenti che sono quell'esperienza umana che in sé non sono morali, né buoni né cattivi. Citando San Tommaso, e poi si parte con una lettura dinamica delle passioni che si provano innamorandosi e gestendo e vivendo un rapporto di coppia, a partire dall'eros, arrivando fino alla rabbia, allo scatto di ira. Consiglio a chi di voi ha passato i primi anni di matrimonio la lettura che si trova alla fine di questo capitolo sulla sfida della durata della coppia. Interessante. Dice, alcuni anni fa nessuna coppia avrebbe dovuto ipotizzare di restare insieme 60 anni. Certo che partire e affrontare 20 anni di coppia ha le sue sfide, 60 anni. E l'ultimo numero di questo capitolo dice, ma la sfida di chi sta insieme 60 anni passa dal desiderio di avere attrazione del corpo dell'altro, che dice, a un certo punto passa, fino all'esperienza magnifica del complice che ti ha accompagnato attraverso le tue esperienze, del generare, del soffrire, del lasciare andare, del complice, no? Dal desiderio alla complicità. che sono sfide diverse, anche i nostri nonni non hanno dovuto affrontare in questo modo. Dopo questo nucleo, solo accennato, ci sono dei capitoli che lo svolgono con alcune finestre. Capitolo 5, l'amore che diventa fecondo, in cui si parla della felicità della coppia come un diritto di entrambi. C'è il numero in cui si rivolge alle donne gravide, che è meraviglioso, dice così, sentite, solo a livello di esempio. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto, abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Quel bambino merita la tua gioia. Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui, i problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo una nuova vita. Occupati di quello che c'è da fare o preparare, ma senza ossessionarti, e loda Dio come Maria. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Vivi con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi disagi e prega il Signore che custodisca la tua gioia perché tu possa trasmetterla al tuo bambino. Cioè, felicità e fecondità in latino hanno la stessa origine etimologica, no? Ed effettivamente una relazione non felice non è solo non feconda, nel senso che fatica a biologicamente a dare vita, ma non la trasmette. Quindi c'è una cura di questa dimensione della felicità e della fecondità che deriva dalla possibilità della coppia. Qui si trova al 186 quel discorso che vi dicevo sull'Eucaristia, e poi al capitolo 6 si parla della cosiddetta pastorale familiare. Il capitolo 6 è proprio tutto dedicato a alcune indicazioni di una comunità, di una parrocchia, rispetto al sostegno, all'educazione della spiritualità di coppia, di matrimoniale. Dice in premessa, questo non è valido in tutte le latitudini allo stesso modo, ed è inculturale. Che cosa c'è di comune? C'è di comune che la parrocchia non può prendere la famiglia come oggetto della sua preoccupazione, ma essa è soggetto. Dunque, tanto che il primo discorso che fa è critico rispetto ai presbiteri, dice, è venuto fuori nell'aula sinodale che i presbiteri non sono preparati per parlare di questo aspetto. Chiedo quindi che, due cose, che sia migliore la formazione, ma che non sia svolta solamente da altri presbiteri, quindi chiede l'introduzione di figure familiari all'interno della formazione dei presbiteri. C'è un lungo discorso sul percorso fidanzati, ha dei begli esempi, dico la parola centrale, sia una iniziazione, ricordate prima il discorso sul tirocinio, sia un annuncio carismatico. Cita Sant'Ignazio, non saturateli di argomenti, non il molto sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose. Per preparare i fidanzati faremo 26 incontri. Continuando con ovviamente la percezione che nel rito, nella liturgia, seppur tanto importante, non si esaurisce la preparazione, quanto una continuazione nel seguire i primi anni di matrimonio. Al numero 226 c'è un numero gustosissimo sulle liturgie domestiche, il saluto, l'andare alla porta, il baciarsi appena svegli, poi non so se nelle coppie funziona, non ho la minima idea, però è particolare che il Papa voglia scendere in queste liturgie domestiche. E poi negli ultimi numeri, questo è un testo anche un po' struggente, complicato, l'affrontare la crisi delle coppie come un passaggio indispensabile, anche gravido di buone conseguenze. Questo, devo dire la verità, che in familiare consorzio non è presente, c'è una lettura della crisi come preoccupazione, invece qui la lettura della crisi è la tua biografia, può rivelare qualcosa. Capitolo 7, coraggio fratelli, 7 minuti alla volta.
Sfora pure.
Sì. Necessaria applicazione, perché se uno dice che l'amore è una crescita, allora deve anche confrontarsi con cosa intende per accompagnare la crescita. Quindi tutto un capitolo sull'educazione all'amore. La parola centrale è la parola curare i piccoli passi. la parola gradualità. E credo che qui ci sia la discussione più difficile all'interno della Chiesa, dopo la svolgo, come luogo, la famiglia, dove l'ecologia delle relazioni, l'educazione sessuale e della fede possa essere svolto senza maschere. Tanto facile parlare fuori. Ottavo capitolo, titolo, accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Bene, ma se è vero che il centro è riprendere l'amore come crescita, come chiamata che si rivolge a tutti, qualunque sia la tua situazione, è pur vero che le nostre comunità hanno il problema di chi vive un'esperienza che per ora sembra giudicata esterna, cosiddette, aperte virgolette dal Papa, casi irregolari. Allora, da come è scritto il testo è molto chiaro che questa espressione non è assunta da Francesco. Non ne dice una migliore, sì, fragilità, però anche è anche vero che questa espressione la cita dicendo è un linguaggio che non possiamo mantenere con noi. E che cosa presenta di fronte a questi casi che tutti abbiamo ben a cuore, che ci si aspettava avessero anche un'indicazione più precisa nella pratica? Si dice, di fronte a queste situazioni di fratelli, dobbiamo mettere in atto nella Chiesa una lettura differente di che cosa fa la comunità rispetto a chi sbaglia. Cioè una lettura tra coscienza, comunità e errore. Questo è un tema molto delicato, però qui davvero il Papa comincia a parlare un linguaggio che da almeno 50 anni facevamo fatica a ritrovare nel Magistero. Questo si può mostrare, non è un'opinione. Cioè, al numero 305 si dice, meglio che lo citi bene perché non sarei all'altezza di dirlo così bene. Guarda. È meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Questo era il 304. 305 completa. Pertanto un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni irregolari, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuati, questa cosa qui è fortissima. È possibile che entro una situazione oggettiva di peccato, che non sia soggettivamente colpevole o che non sia in modo pieno, si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. Non so se lo leggo male, però vorrei che questa parola fosse ben recepita, ecco. Si dice, addirittura in ciò che oggettivamente possiamo leggere come situazione di peccato, quindi rottura del vincolo, una situazione che parla contro la parola data, questa situazione che non è bene, la rottura non è bene, può capitare, dice il Papa, che anche in questa situazione ci sia grazia di Dio, si possa amare, si possa crescere nella vita di grazia e di carità. Stesso testo finisce in nota, e l'ho citata sul vostro testo, in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti, in questi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. Per questo ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore. Cioè, all'interno del capitolo ottavo ci sono tre passaggi molto chiari. Si dice che la Chiesa, come suggeriva Giovanni Paolo II, si deve porre davanti ai casi nell'obbligo di accompagnare, cioè di porsi di fronte a una persona che non è come le altre. Quando accompagni, allora devi osservare e discernere. Che cosa vuol dire il verbo discernere? Discernere è qui davvero impegnativo, Vuol dire che la storia è singolare, cioè che non c'è una norma, una regola di fronte alla quale è piuttosto veloce dire sei di qua, sei di là, ma guardare la vicenda di questo fratello, di questa sorella e vedere qual è il momento in cui ha seguito la parola di libertà e di amore, di verità, e qual è invece il passo in cui il male si è messo al posto, però non l'ha fatto in tutte le vite allo stesso modo. Si parla di foro interno, di compito del sacerdote che segue il suo vescovo. A fare cosa? Terzo verbo, integrare. Cosa vuol dire integrare? Vuol dire che si percepisce che il cammino del fratello è mio, che fa parte della comunità. Abbiamo un bel dire che questi fratelli non sono scomunicati, ma se non esiste una pratica effettiva, questa parola resta appunto tale parola. Allora, integrare, beh, cosa vuol dire? Che, come hanno già iniziato a fare qualche vescovo, allora si darà la comunione domani? Ecco, il Papa su questo aspetto parla una lingua diversa. A coloro che si aspettavano, sei il Papa, fai il Papa, risponde, faccio il Papa, non come dici tu. Cioè, il servizio che Francesco vuole fare, guardate che sono anni che diciamo, ma il Papa dovrebbe fare... Ci sono delle persone che lo dicono quando parlano del mestiere del Papa e si aspettavano invece che lo facesse in un modo diverso. Allora, se il Concilio e il suo sviluppo fa capire che la Chiesa locale non si salta, cioè che la comunità con la sua cultura aperta al Vangelo, confrontandosi anche vivacemente, Atti degli Apostoli, deve farlo e non può essere superata dall'alto in una norma, adesso che il Papa dice proprio per questo facciamolo insieme, la delusione emerge. Questa è una stagione molto complicata, ma ecco il nervo. Sì, la chiamata all'amore, guarda che il tuo corpo, e quindi come tale alcuni fratelli possono sbagliarsi e non sono esclusi dalla chiamata, e quindi lavorate, perché nella tua cultura posso dire così, ma nella cultura in Africa sarà così. Cioè, questo aspetto, ripeto, non era proprio l'abitudine. Concludo, senza concludere. Capitolo 9. Deve tutto ciò essere tradotto in migliaia di gesti reali e concreti. Il titolo del capitolo 9 è Spiritualità coniugale e familiare. Spiritualità coniugale. Tu dici questo titolo, le persone si aspettano, perché preghiere diciamo, no? Cioè il capitolo finisce con una bella preghiera, però è spiazzante, l'indicazione di migliaia di piccoli gesti in cui la spiritualità si vede. Attenzione, saluto, eccetera. Riposo, come riposa una coppia? Che qualità ha il tempo speso in una coppia, in una famiglia? Festa, sessualità, preghiera, invecchiare insieme, fragilità, spiritualità di coppia svolge questi temi qua, concludendo con la forma della preghiera, ovviamente. Tre conclusioni e poi, se non vi ho massacrati, è importante che proviamo a discutere insieme. Il cardinale Schönborn, nella conferenza stampa ufficiale, presentando come seconda voce l'esortazione apostolica, l'ha definita un evento linguistico. Cosa vuol dire che è un evento linguistico? Linguistico significa che il modo in cui parliamo, leggiamo per noi stessi l'esperienza dell'amore che ci riguarda tutti, questo tipo di linguaggio è presentato in un modo dinamico, non nella forma definitoria, non ci sono cassetti. Da credente, come la vivi questa esperienza? Del tradimento, dell'innamoramento, del progetto, della vecchiaia, come la vivi? E l'abbiamo già detto, di fronte a questa chiamata non c'è regolare o irregolare. Una persona che vive in seconda unione e vive la sfida dell'invecchiare insieme accettando la parola del Vangelo o no, come noi, come me, che non sono sposato. Secondo, quale conversione richiede questo cammino che è iniziato? Se la risposta al Vangelo non è occupare uno spazio, creare un'identità e una cultura cristiana, questo è stato anche un progetto, ma un tempo accompagnare, discernere, vivere un processo, allora vuol dire che la conversione è prima di tutto comunitaria, se no si crea un'educazione isolata. A volte uno spazio si può occupare, I leader lo possono fare, ma i progetti, i processi non sono eventi isolati. Concludo. Io credo che, per chi è un po' più dentro il discorso, la vera, il vero punto di discussione non sia tanto cambiare il linguaggio di Giovanni Paolo II oppure le situazioni, ma piuttosto il riflettere come abbiamo svolto il rapporto tra singolo e chiamata alla salvezza, cioè un documento Veritate Splendor, un documento in cui Giovanni Paolo II rispondeva ai vescovi, soprattutto tedeschi, che proprio su questa questione dicevano il singolo in foro interno accompagnato deve poter rispondere secondo coscienza. Giovanni Paolo risponde invece dicendo: ma la verità non è, non si può interpretare in questo modo, cioè la verità viene prima di quello che i singoli vivono. Ma proprio questo è il punto che Francesco inverte: non esiste nient'altro che un popolo di volti a cui la rivelazione dell'amore buono e tenero è dato, e che tentano di incarnarlo nel loro volto e nella loro biografia. E quindi non esiste una verità prima della sua traduzione storica, anche l'annuncio in fondo ne è una parte. Questa parte è un po' da sviluppare, vi chiedo scusa. Ho parlato di 5 minuti, vi lascio con un'ultima parola, due citazioni. Gesù aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente. Capitolo ottavo finisce dicendo ai vescovi: voi vi implicherete la vita nell'ascolto. Proprio così, ti complica, ti prende l'energia l'ascolto del genere. 311. Poniamo tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo. È vero, per esempio, che la misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia, è la manifestazione più luminosa della verità di Dio. Pertanto, conviene sempre considerare inadeguata qualsiasi concezione teologica che in ultima analisi metta in dubbio l'onnipotenza stessa di Dio e in particolare la sua misericordia. Grazie del vostro ascolto.
Grazie. Io intanto volevo solo sopperire ad una censura che hai fatto.
Per questione di tempo,
penso che là dove dici sì che parla della liturgia domestica è buona cosa darsi sempre un bacio al mattino, benedirsi tutte le sere, ma alla fine dice anche condividere le faccende domestiche.
Ma da Mastro
non l'hai detto, ma è scritto.
È vero.
Va bene, allora abbiamo un po' di tempo, chiedo di terminare una certa ora per condividere riflessioni o fare domande. Qui abbiamo anche l'intelligenza della pastorale familiare, per cui non pensare che dica di altro, ma vedo delle facce che sono. Abbiamo anche chi ha esperienze dirette sul campo, anche nelle situazioni difficili, per cui possiamo cogliere l'occasione per soltiamo l'arciprete della cattedrale, ma il parroco della cattedrale c'è. Va bene, allora, Daniela, fai da. Allora, lasciate il microfono così che funziona, non toccateli, però non bisogna metterlo così perché non serve a niente, cioè, si mette così, lo dico perché poi uno lo tiene in tutte le posizioni.
A un certo punto c'è scritto che il padre non deve essere ossessionato da cosa fanno gli altri.
No, è perché poi devo correggerli, mettermi o no? Diciamo subito.
Sono del ghiaccio.
Devo partire di quando c'è silenzio, due ipotesi.
Sì, lo so,
non ho capito niente, ecco, poi è stato così chiaro che non c'è niente da capire. Io adesso due in un... No. Rosa Martine.
Volevo solo dire due cose che mi sono piaciute, che ho scoperto, che non sapevo. Questa cosa del sacramento, cioè scoprire che i sacramenti non sono tutti uguali, ecco, cioè, perché un po' l'impressione, no, che... cioè, anche come catechismo, quando si insegnano i sacramenti, c'è il battesimo, la cresima, l'eucaristia, il matrimonio, eccetera, sembrano tutte cose così sulla stessa linea, invece la grandissima differenza che di sostanza che c'è tra i vari sacramenti. E poi la cosa dell'inculturazione, che comunque è proprio, è grossa, perché appunto l'impressione che noi occidentali, comunque insieme al cristianesimo, abbiamo cercato anche di diffondere l'idea del matrimonio come lo intendiamo noi, il matrimonio romantico, il matrimonio o altri tipi di matrimonio, che in altre culture non è così, e quindi la difficoltà che il cristianesimo riesca a dare il suo messaggio in tutte queste visioni di famiglia ben diverse nelle varie parti del mondo.
Raccogliamo
un po', esatto.
C'era Nicoletta.
Siamo noi che non siamo.
Tantissime cose, grazie mille, tanto la prima è questa. Cosa pensi che cambierà in questa modalità di vedere il sacramento del matrimonio, inserito nel sacramento del battesimo e dell'eucaristia? In effetti è qualcosa che modificherà la prospettiva o ci darà proprio anche un modo diverso di raccontare il battesimo, di raccontare l'eucaristia, più vicino anche alla vita da grandi, da sposi, cioè dovremmo imparare a prendere da lì quello che ci serve per la nostra vita coniugale, perché noi abbiamo imparato ad andare all'eucaristia tutti da soli, in ordine sparso, e guai a portarsi legami, cioè e invece quest'idea di andarci, cioè mentre vai lì ti porti tutti, figli, parenti, vicini, insomma... È una dimensione su cui almeno noi camminiamo a volte con la tentazione di far Gesù, per me è abbastanza. E poi invece l'altro aspetto, mi sembra però da quello che ci hai anche detto su alcune cose, le comunità, non dico, ma stanno camminando con fatica, con ruzzoloni, ma questa cosa, non so, dei percorsi per fidanzati che devono riscoprire la fede, in effetti chi mastica un po' il traffico con i fidanzati qualcosa... l'abbiamo intuito, a parte che è necessario per tutti sposarsi. In questo, quello che tu raccontavi mi sembra questo documento del Papa molto vicino a quello che tanti di noi già sentivano con un po' di confusione, ma che ci trovavamo a svolgere. E poi mi piace tantissimo l'aspetto che diceva dello sdoganare la crisi, indispensabile, perché sennò veramente non si salva nessuno. E poi provarlo un po' più, mi piace tanto la lettura che fa, che avevamo anche già un pochino sentito, questa cosa del lino della carità, perché è proprio bello a volte l'idea che dai e che la vita degli sposi è limitata e ci sono tante fatiche, quindi la premessa dell'amore non ti aspetta, per cui come una sorta di monopoli in cui sei quasi alla fine e cadi sulla casella e torna via, la sensazione che hai, perché invece di una pienezza che arriverà, insomma non aver pressa, che è anche questo della fatica. Basta, l'invito poi a leggere un pezzo per volta, sì, perché quando l'abbiamo vista così ho detto, oh mannaggia, c'è queste pagine, cioè ci stiamo rimasti là.
Grazie della relazione, volevo chiederti questo. Io l'ho trovato debole il documento sul versante di coloro che vivono da separati. Nel senso che se io fossi separato, avessi dei figli, ecco, solo nel 242 più o meno potrei trovare un'indicazione che mi riguardi, che tocca a me, che sono famiglia, che io rimango famiglia se sono separato dal coniuge, ho dei figli, ho la famiglia, insomma, lo trovo un po' debole da questo punto di vista, chiedati semplicemente se condivido di una cosa oppure no. E poi la seconda cosa che volevo chiederti è circa appunto l'accompagnare le coppie in nuova unione. Uno, se secondo te come chiese locali ci rendiamo conto del compito che Amoris Laetitia ci consegna, se ne abbiamo le forze, soprattutto se ci rendiamo conto che abbiamo un compito da svolgere, e soprattutto se potevi darti soltanto qualche flash su una possibile ritualità, solo qualche flash, su un possibile appunto itinerario, anche proprio dal punto di vista della ritualità, che sappia coniugare la concretezza del capitolo 4, del capitolo 3, appunto entro un itinerario.
No, commento brevemente questo senza rifare niente di così pesante, rendo conto di aver fatto. Ecco Rosa, grazie. L'inculturazione, questa settimana ero a Parigi e abbiamo fatto un assist, cioè un corso fatto da tre con lavori di gruppo, erano 260 dal Quebec al Burundi, c'era Francia, Belgio, molto interessante. Vi dico solo una reazione che mi ha fatto ridere, ma per dire che lì sono già abbastanza, ci provano a essere attenti, a non scontentare tutti. Abbiamo celebrato, invitato a celebrare una messa, a tutti i cattolici che sono venuti, e alla fine i teologi del Quebec erano neri, hanno detto voi no, non verremo mai più, non faremo mai più una cosa del genere. Perché? Perché sull'altare le presenze femminili erano numericamente inferiori. E nella liturgia in Quebec ci sono le quote rosa. No, perché è sprezzante, cioè pare come una cosa che uno dice sì, ho capito, però insomma. E l'inculturazione ti sorprende sulle cose che non prevedi. Io lo so che, o meglio, mi pare di aver capito che la concezione di donne maschio e femmine in Africa sia diversa, e quindi posso usare tutte le cautele, ma l'inculturazione è proprio su quello che non prevedi che ti sorprende, tipo questo, che dici ma signore, no, non è signore, io non verrò mai più a messa con te, ha detto quello. E perché non è? Cioè l'inculturazione non c'è come sviluppo nel concilio, perché il concilio che aveva 2500 vescovi presenti da tutto il mondo era una novità, è stato un inizio, ma noi non sappiamo che cosa vuol dire essere una chiesa unica a livello mondiale. Sarà possibile? Sì, nella forma, non indicazioni precise. È sorprendente, no? Che la reazione dell'USA sia ma non ci hai comandato niente, mentre a livello mondiale. E poi rispetto a battesimo e eucaristia, che è tornata due volte, no? Facciamo attenzione, questo lo voglio dire chiaramente, è anche un po' il mio mestiere, lettura statica del sacramento oppure lettura dinamica del battesimo. Cos'è l'evento del battesimo? Il battesimo è l'evento che si compie in tutta la vita, cioè sull'annuncio di Gesù accettare di morire, di essere sepolto ai progetti di male, salvati da solo, prenditi quel frutto, salvati da solo, il mondo è un posto non accogliente, chi l'ha creato? Vedi che Dio non ha fatto bene il suo lavoro e soprattutto non c'è aiuto possibile che verrà da altri, no? Questi sono i progetti del serpente, questi sono i progetti con cui educhiamo i nostri figli, devi essere bravo, non fidarti, no? Allora, accettare di morire a questi progetti perdenti, secondo il Vangelo, e rinascere a una vita diversa, che è profumata, luminosa, però anche pericolosa, no? Questo è il progetto del battesimo, che essendo dinamico non è che si compie in quel momento, inizia, anzi emerge, ma poi... L'Eucaristia, che cos'è? Ci sono solo, in fondo c'è un sacramento unico, se vogliamo, che è l'evento di incontrare, di seguire il Cristo. L'Eucaristia è il pane, la comunità, la parola, perché questo cammino sia possibile. Tutti gli altri sono la penitenza, non sono necessari. La penitenza è quando questo rapporto va in crisi, il battesimo, e quindi di accesso all'Eucaristia. Il matrimonio non è necessario a quel modo lì. Come struttura una relazione di coppia sul battesimo nutrita dall'Eucaristia. Il ministero, guardate che su questo negli ultimi anni c'è stata una retorica fortissima della lettura del matrimonio dalla Trinità a pari del ministero, i due sacramenti per la salvezza, catechismo e la Chiesa Cattolica. Ma se andiamo avanti su quella lettura lì, quindi non capiamo niente, no? Perché è vero che il matrimonio è un sacramento per la missione, ma non è da leggere in analogia al sacerdozio, cioè, se volete il ministero è molto meno importante perché è a servizio della celebrazione dell'annuncio della parola, ma non al modo del, però adesso si potrebbe andare, si va troppo oltre, no? Qual è il cambio che è prescritto? Quindi io lo direi proprio sulla parola che ho detto all'inizio, sulla parola crescere, sulla lettura dinamica della nostra fede, non sulla lettura che è invece più preoccupata di definire e quindi come tale è statica. La teologia, io ho fatto un lavoro, un seminario che mi hanno dato da fare a Sant'Anselmo, era molto impressionato, il professore ci aveva detto adesso cercate tutti i sussidi pastorali che ci sono per il catechismo sul sacramento della cresima. Oh, ma non se ne salvava uno, delle banalità specchiate, perché il punto era ti devo definire che cos'è la cresima e quindi giochino, minchiate, perché questa cosa qui se devo comunicarla poi viene bene ogni strumento, ma il punto è proprio diverso, cioè facciamo attenzione perché questo va sia al catechismo che in fondo come rappresenti tu la tua vita cristiana, questa dimensione della vita cristiana come tempo piuttosto che come ambito, fino a quanto ha detto Nicoletta sul quello che abbiamo fatto della celebrazione eucaristica, che in fondo per molti secoli, adesso non si può andare troppo forte, come un'azione tutto sommato affidata alla mia individualità, basta solo immaginare com'è la prossemica all'interno dell'edificio della chiesa durante la messa, la prossemica vuol dire la posizione dei corpi nello spazio. Immaginate di trasportare quella prossemica lì, quei movimenti, quelle posizioni all'interno di una casa. Sapete, c'è uno studio di un liturgista tedesco che dice è esattamente la prossemica dei pendolari sul treno. Proprio così, è proprio così. Se sono amico mi avvicino, altrimenti nel posto più distante. E mentre a tavola, vabbè. Paolo, le tue provocazioni, le tue sottolineature sono necessarie, no? Mi pare che ci sia non solamente questo, ma addirittura una nota che potrebbe anche infastidire queste situazioni. Adesso non ho saputo trovarla la aiuola di riferimenti che ho messo. Ecco qua. Nota 329. Cita Familiaris Consortio al numero 22, no, al numero 84, e dice nuova unione, no, persone in nuova situazione matrimoniale dopo un divorzio. In queste situazioni molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro, rilevano che se mancano alcune espressioni di intimità, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli. E il Papa cita Gaudium et Spes 51. Se Gaudium et Spes dice che l'unione intima è parte della relazione che si instaura, qualora si prospetti una relazione profonda senza unione intima, dice il Papa Francesco, ma allora questa relazione è in pericolo. E questa nota trovo che viva di una concretezza piuttosto interessante, no? Mentre rispetto a quanto dice Paolo è vero, dobbiamo rilevare un'assenza, parla dei vedovi, di come nella vedovanza molto fine quel paragrafo lì, della solitudine da non legare in tributo alla tristezza per l'uomo che o la donna che si è persa, che non la vorrebbero neanche, no? Ma come nuovo compito di vita, mentre tra queste situazioni c'è silenzio, è vero, c'è pochissimo. Rispetto alla pastorale dico solo questo aspetto, no? Andrea Grillo, teologo, dà questa provocazione, non mi trovo tanto d'accordo, ma la trovo molto suggestiva. Dice, quale potrebbe essere la ritualità di una chiesa locale che dopo un cammino di discernimento, di accompagnamento, arriva fino a dare l'aiuto dei sacramenti a chi è in situazione per ora di esclusione? Quale potrebbe essere il rito di ammissione? E lui dice, piuttosto che un cammino penitenziale, di conversione, io trovo che sarebbe più adeguato un'unzione, che è tipica delle guarigioni. Cioè, in questa situazione, dice lui, la ritualità dovrebbe descrivere il percorso che prospettiamo, quindi quella dell'unzione. Personalmente, io invece sarei un pochino più sul classico, Fino al VI secolo è stato così, non era tanto difforme. Coloro che con un cammino molto gravoso erano esclusi, questo cammino gravoso erano poi riammessi nella comunità, si capisce la Quaresima anche grazie a questo tipo di percorso. Il Giovedì Santo al mattino, nella liturgia romana, una preghiera bellissima in un sacramentario del IX secolo, erano riammessi, il Papa andava fuori a prenderli e imponeva loro le mani, ripetendo un gesto tipico del battesimo, della crisi, e diceva una preghiera che suonava più o meno così, si rivolgeva al Padre: grazie o Padre che ci hai restituito questi figli, ci mancavano, avevamo nostalgia di loro, adesso li hai riammessi nella nostra comunità. E trovo che questa sia la componente, no, di una nostalgia, di un'unità che pure con buone intenzioni. Sei tu che vibri.
Ma io direi che forse possiamo concludere, vista anche l'ora tarda. E tanto ringraziamo Don Marco che ci ha così, diciamo, aperto le porte per entrare nelle varie tematiche, poi bisogna riprenderla, penso a parrocchie, consigli pastorali, gruppi famiglie, eccetera. Può esserci un cammino a lunga scadenza, allora, di qua. Però io do un, per non spaventarsi della lunghezza, c'è un trucco, ci sono delle edizioni, ho visto, con caratteri più piccoli, e allora è meno consistente,
è più piccolo,
più piccolo, ecco, vedi che c'è già, spaventa già di meno, allora, comprate. Va bene, no, concludiamo. Chi è il microfono portatile? Ecco, vieni tu allora a leggere. Perché di solito alla fine ci sono dei testi papali, pontifici, ci sono delle preghiere che non finiscono più. Questa è invece una preghiera molto breve, semplice, bella. Concludiamo con questa preghiera. Facciamo leggere. Allora, sì. Appunto, quella là non si potrebbe.
Te la teniamo qui.
Grazie.
Ci mettiamo in piedi.
Ma fatemi chi è il libro, cosa vuoi leggere?
No, leggiamo la una.
Non disobbedire al Padre.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera alla Santa Famiglia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
E buonanotte a tutti, mi raccomando, il bacino prima.
La benedizione, il bacino al mattino.
Al mattino.
Però quando il marito fa due turni, faccio la fotografia.
Va bene.
Tu mandi un messaggino col bacio.